Bene, allora iniziamo questo appuntamento del pomeriggio. Come sempre lo iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, questo pomeriggio proveremo a farci aiutare dall'esperienza di Ignazio di Loyola in un metodo che lui consiglia per poter scoprire. Ricordare, scoprire dove il Signore cammina con me nella mia quotidianità. Quindi forse la domanda è come riconoscere verso dove e come il Signore mi guida ogni giorno. E Ignazio ci propone questo esame della coscienza, un esercizio quotidiano. Dove per coscienza intendiamo in modo particolare quel centro unificatore della nostra vita che è il cuore. Per coscienza intendiamo quel luogo che unifica la nostra vita e che anche dà una direzione, se volete, un centro unificatore, un centro direzionale della mia vita. Ed è il cuore. Se intendiamo la nostra vita come un viaggio, e possiamo dire oggi un viaggio in aereo, il cuore è un po' la scatola nera del nostro viaggio. Il cuore, indipendentemente da quanto noi riusciamo a comprendere o meno, registra tutti i movimenti, le turbolenze, gli atterraggi, le risalite. Le perdite di quota della nostra vita, in modo particolare della nostra giornata. E allora, alla fine di un viaggio, come alla fine di una giornata, come alla fine di un'esperienza, riprendere in mano questa scatola nera ci permette di ricordare, scoprire quello che è avvenuto durante questo viaggio. Mi permette di comprendere ciò e chi mi guida in questo viaggio. E di conseguenza poi scegliere con consapevolezza, con responsabilità, nella libertà, il prossimo viaggio. E chi mi guida nel prossimo viaggio. Allora, l'esame di coscienza cosa vuole essere in modo particolare? Vuole essere un esercizio quotidiano di discernimento. E qui ci possiamo collegare con le regole del discernimento che abbiamo visto alcuni incontri fa. Come scoprire la presenza del Signore nella mia quotidianità? Ecco, l'esercizio dell'esame della coscienza mi può aiutare. Perché un tempo. Vedremo poi dopo qualche consiglio pratico, quando, come farlo, un po' per ricordare i passi quotidiani che io ho compiuto con il Signore. La vita, infatti, un po' è stabilita in massima parte dalle nostre scelte. In massima parte, poi succedono delle cose indipendentemente dalle tue scelte. Però in un certo senso noi siamo coloro che decidono come voglio vivere. E come non voglio vivere. Allora è importante fermarci e avere un tempo nella nostra quotidianità per riscoprire chi mi ha guidato. Perché una cosa importante da ricordare è questa, che secondo la spiritualità ignaziana, secondo Ignazio, non esisto solo io che scelgo liberamente la mia vita. Ma esistono, agiscono nel mio cuore altre due forze. Già lo sapete, lo ricordiamo. La prima forza è quella forza che mi apre all'altro, mi apre a Dio, accoglie di me i miei sogni, i miei desideri, ma anche i miei limiti. Ed un'altra forza invece che mi chiude all'altro, mi chiude a Dio, mi concentra su me stesso, ponendo l'attenzione sulla mia vita, sul mio futuro, da cui l'altro ed io dipendono, l'altro ed io diventano funzionali. C'è una forza che mi apre il cammino, che mi fa incontrare Dio, incontrare gli altri, e ascoltando questa forza, questi suggerimenti, questi pensieri, il mio io è un io relazionato ad altri, e c'è un'altra realtà che invece mi chiude. Per Ignazio la prima forza, quella della forza della vita, Ignazio di Loyola lo chiama lo spirito buono, potremmo chiamarlo, anzi lo chiamiamo lo spirito santo, quella forza che mi apre la vita, mi fa avvicinare agli altri, e c'è un'altra forza nel mio cuore che agisce e che Ignazio chiamerà in maniera molto bella spirito del nemico della natura umana. Per dire che non sono io, che però c'è e che agisce su di me e che mi fa agire, è quello che in alcuni termini utilizziamo come il diavolo. Diavolo è una parola che viene dal latino, dal greco, dia ballo, getto attraverso, cioè divido. Tutte quelle forze, al di là di come poi lo immaginiamo questo diavolo, che in realtà mi separano, mio dividono dagli altri, mi impediscono di incontrarmi con gli altri. In un certo senso, se riprendiamo gli spunti di stamattina, come possiamo immaginare queste due forze? Se la nostra vita, un po' come diceva Beppe stamattina, è un po' la valle del Terebinto, noi siamo la valle del Terebinto. Nella nostra valle del Terebinto, che siamo noi, agiscono spesso queste due mentalità. La mentalità dei Filistei, di Golia, di Saul, simili, e dall'altra parte la mentalità di Davide. Una mentalità, Saul, Golia e Filistei, che fanno del apparire, avere e potere le tre logiche su cui investire la vita, per cui decidi se chi è il più forte, chi è il più debole, se puoi vincere o meno. Saul che si rende conto che non può vincere perché Golia è più forte, e dall'altra parte invece c'è un Davide che, come vedevamo stamattina, è se stesso, fa dell'essere, del condividere e del servire, del mettersi a disposizione, un altro tipo di logica, esattamente contraria. Nella nostra valle del Terebinto agiscono entrambe queste forze, e nella mia quotidianità esistono entrambe queste forze, agiscono su di me. E allora la possibilità, alla fine di un'esperienza, come alla fine di una giornata, di scoprire, di riscoprire chi ha guidato la mia giornata, quale forza in modo particolare io ho scelto e ha dato tono, uno stile alla mia giornata, mi permette di poter guardarmi con verità e di scegliere di continuare a camminare forse in un altro modo, oppure di continuare sullo stesso stile. Dimmi.
Quando hai detto la forza positiva, ha per l'altro si basa sul desiderio, però quando accoglie in me anche i miei limiti, cosa vuol dire? Magari lo spiegherai dopo.
Sì, sì, sì.
Le domande le devo fare alla fine.
No, tranquillo. Quando io mi apro agli altri e mi apro a Dio, non solo nascono sogni, desideri, ma ho una consapevolezza reale della mia vita, no? So dire, io posso desiderare, vorrei entrare in questo cammino, sapendo che ho dei limiti. Il limite per me non diventa l'ostacolo, ma diventa il luogo da cui partire. In un certo senso, quando noi immaginiamo il limite, immaginiamo un confine, e il limite per noi è sempre ciò che mi limita una possibilità. Mentre, quando entriamo in questo cammino, scopriamo che il limite è quello che ti dice che tu fino qui puoi. Il limite ha una possibilità rivelativa sulla nostra realtà e ci dice, guarda, queste capacità si concretizzano in una storia. Ad esempio, una storia che accetta che tu fai parte qui ed ora di un evento, di un momento, di un incontro. Davide è consapevole che è lì, nella valle del Terebinto, in quel momento lì, che si deve confrontare con Golia. Allora il limite ci aiuta a dire, bene, questa è la mia storia, faccio parte della storia che non ha un inizio con me, dicevamo anche stamattina, che non ha una fine con me, ma mi viene consegnata una responsabilità su una storia, che innanzitutto è la mia, che però diventa la storia anche di altri, amici, parenti, famiglia, società, che però è qualcosa che, di cui io non sono l'unico responsabile, sono responsabile di questo pezzetto. E quando noi viviamo questo nella relazione con Dio e con gli altri sana e bella, questo non ci fa problema. Mentre quando siamo dall'altra parte ad ascoltare quest'altra voce che ci dice tu è bene che stai al centro, tu devi essere il primo, in tutti i modi, eclatanti o meno, in realtà il limite è quello che ti contrasta su questo, no? Non accetti di dire ma io mi devo giocare in questo luogo, io che potrei fare chissà quante cose, Questo desiderio di onnipotenza, che in realtà non è di Dio, e in realtà ci rischia di farci sostituire a Dio, a ragionare come Dio. Allora, sapere, ricordare che queste due forze agiscono continuamente nella mia quotidianità. Quelle regole di discernimento agiscono nella mia giornata e noi cogliamo il tempo per poter dire, bene, come agiscono, dove mi portano, che direzione posso adesso di nuovo dare a questo mio cammino. E la cosa più importante che ci permette di fare questo esercizio dell'esame della coscienza è di gustare, scoprire, riconoscere il tocco di Dio nella mia quotidianità. Questo tocco di Dio che parte, passa attraverso le emozioni, certamente, no? Siamo chiamati, ed è molto importante, essere attenti alle proprie emozioni, perché il Signore parla attraverso le emozioni. Ma in realtà le emozioni sono un po' come le onde del mare, che dicono una direzione del mare, ma in realtà, se noi siamo attenti e andiamo in profondità, ci sono dei movimenti, Ignazio di Loyola chiamerà le mozioni, molto più forti e che in realtà danno una direzione grossa al mare. Le onde dicono qualcosa, ma non sono tutto. La mia tristezza dice qualcosa di me. Ma attenzione che forse nella quotidianità posso essere triste se ad esempio sto sbagliando completamente strada, la tristezza, che in genere noi etichettiamo come qualcosa di negativo, la tristezza, un'emozione, in realtà può essere qualcosa di molto interessante che mi aiuta a camminare, perché forse è la tristezza che mi dice, guarda, quella strada forse non è la strada della tua vita, se sei triste. Allora, le emozioni, i sentimenti, tristezza, gioia, sono molto importanti perché sono una visaglia, come le onde del mare. Ma la sfida, con sapienza, è di provare a capire, entrare in profondità nel mare e provare a capire quali sono le emozioni che io sto ascoltando, sto seguendo. Per dire questo, vi diciamo questo, vi dico questo, proprio per farvi capire, quando parliamo dell'esame della coscienza, non è quell'esame della coscienza che intendiamo noi. la possibilità, il regalo che ci fa Ignazio di Loyola con questo esame della coscienza, non è di analizzare le nostre azioni in modo particolare dal punto di vista della nostra moralità, buona o giusta, ma è poter scoprire alla fine della giornata, con sapienza, dove il Signore mi ha parlato. In modo particolare dove io e il Signore ci siamo incontrati nel mio cuore, nella mia affettività. E perché lì? Perché il mio cuore, l'incontro con Dio nel mio cuore, è sempre l'origine delle mie azioni. Se io mi sento scoraggiato e solo, agisco in un modo. Se io mi sento in relazione, dopo un incontro della bussola, con gli altri, torno a casa e certamente le mie azioni saranno diverse. Ignazio ci invita ad andare alla radice, che fondamentalmente non sono le azioni sono un po' anche loro come le onde del mare, ma ci dice vai in profondità, prova a guardare quello che abita nel tuo cuore, quello che tocca il tuo cuore, perché è lì che io voglio incontrare te. Io non sono uno che si accontenta di guardare con te se hai fatto bene o male una determinata azione. Sono uno chiamato che desidera incontrarti fino in fondo e vivere con te fino in fondo. Ecco perché allora l'esame della coscienza ci può aiutare a riscoprire con uno sguardo sapienziale e retrospettivo sulla giornata dove il Signore è stato presente e dove il Signore non lo è stato. E in modo particolare, vedremo anche dopo, chiedere che il Signore possa essere presente anche in quei luoghi dove io non lo vedo presente. Allora, l'esame della coscienza, un altro punto importante, l'esame della coscienza è un tempo di preghiera, perché è un tempo di incontro con il Signore, è un tempo in cui poter stare con il Signore. È un tempo in cui con Lui poter guardare la mia quotidianità. È una possibilità in cui poter cogliere la presenza del Signore nella mia vita, nei miei giorni. Non è una pratica di perfezione umana. Quello che si diceva, no? Vai a casa, il professore a scuola, vai a casa, fatti un esame di coscienza, se hai studiato o meno. Ecco, non c'entra nulla. Sapete questo, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, Benjamin Franklin, ha scritto questa autobiografia in cui lui scrive e spiega come lui ha cercato continuamente, analizzando continuamente le sue giornate, di migliorarsi, no? Tant'è che era un musicista, ovviamente un politico, un grande studioso, eccetera, eccetera. Ecco, non siamo in presenza di questo. Ignazio non ci consegna un metodo per diventare sempre migliori, ma ci consegna un aiuto, un metodo per incontrare sempre di più e vivere sempre di più la relazione con il Signore. E vivere la relazione con il Signore ci permetterà di vivere la relazione con noi stessi e con gli altri. E vivere la relazione con il Signore non solo nei luoghi che facilmente riusciamo a identificare come luoghi di incontro con Dio, ma in modo particolare nei luoghi in cui noi ci sentiamo soli, dove gli altri non arrivano, dove nemmeno io apprezzo me stesso, ma dove il Signore mi dice io vengo lì, in modo particolare per stare lì con te. Certamente questo esame di coscienza ci invita un attimino ad essere un po' attenti che nella nostra vita abbiamo bisogno di tempi in cui poter stare serenamente, tranquillamente con il Signore. Perché? Perché è bellissimo al primo libro dei re, quando Elia va sull'Oreb e cerca di incontrare il Signore dopo un lungo cammino, c'è un momento di scoraggiamento ed Elia vuole incontrare il Signore e arriva il vento e il Signore non era nel vento, arriva il fuoco, il Signore non era nel fuoco, arriva il terremoto, il Signore non era nel terremoto, arriva una brezza leggera. E dice il testo, Elia capisce che il Signore è presente lì. Fondamentalmente nella nostra quotidianità il Signore è normalmente presente sotto forma di una brezza leggera. Noi invece lo attendiamo sotto forma di un vento, di un terremoto, di un fuoco. Anche lì probabilmente è presente, a volte dovremo però capire come è presente anche lì. Una malattia, il Signore vuol dirmi qualcosa. Sì, bisogna capire cosa vuol dirti, no? No, noi normalmente diciamo una malattia, quindi ho fatto qualcosa di male, perché anche nel tempo biblico avere una malattia era associata ad un peccato. C'è bisogno di cambiare vita, il Signore mi porta un terremoto, deve succedere qualcosa. Magari il terremoto che succede, perché questa persona se ne va, va compreso cosa questo il Signore mi aiuta a vivere in questo. Ma normalmente il Signore si presenta sotto forma di una brezza leggera. E anche nella mia quotidianità il Signore, difficilmente l'esperienza dice che nella quotidianità il Signore è così roboante, potente, no? Specialmente nella mia quotidianità in cui tanti tempi sono scanditi ad una velocità in cui io non riesco a godermi le cose. Non riesco a comprendere quello che sta avvenendo. Dove sta passando il Signore? Anche lì. Però per cogliere che lì il Signore sta passando ho bisogno necessariamente di tempi in cui fermarmi. Ecco, l'esame di coscienza alla fine della giornata, ad esempio, mi aiuta a fare questo. Perché forse possiamo un po' dirci con una certa serenità, se non ti fermi, non lo vedi il Signore. Cioè vedere il Signore, conoscere il Signore, la sua presenza invisibile, è presente ma invisibile, non è qualcosa che è automatico, no? E quindi nelle ultime settimane sto facendo la mia vita, ma non sto vedendo che è presente, quindi non c'è. Ragionamenti molto, no? No, per vederlo presente ti devi fermare. Non è un caso che ogni volta in cui ci fermiamo in questi appuntamenti il Signore sembra quasi che riappaia. È semplicemente perché ci fermiamo. E non è il Signore che sta in silenzio, è noi che facciamo fatica un po' ad ascoltare, no? Vengo dall'esperienza del Kenya, dove appunto incontrando le giraffe, un ragazzo mi diceva, io dicevo, le giraffe non fanno nessun verso, le giraffe non fanno un verso. Però tra di loro si guardano, vanno insieme, se tu sei a 2000 a 2 km di distanza loro ti sentono e vengono verso di te, dici, ma loro, però loro non hanno nessun verso, quindi loro non comunicano tra di loro. E lui diceva molto spesso, guarda Loris, semplicemente loro hanno una lunghezza d'onda diversa dalla nostra. Quindi noi diciamo che loro non stanno parlando, ma in realtà siamo noi che non riusciamo ad ascoltare loro che hanno una lunghezza d'onda diversa dalla nostra. Allora a volte questo può succedere anche nella nostra quotidianità. Il Signore c'è, mi sta dicendo qualcosa, però la mia lunghezza d'onda è diversa da come parla il Signore. Io mi aspetto la parola decisiva del Signore nel vento, nel terremoto, nel fuoco, e Lui parla nella brezza leggera. E magari in quella brezza leggera sta dicendo cose molto interessanti e anche molto forti. Però la sfida quindi è abituarci a poter sentire, fermarci e sentire questa voce del Signore, che è una voce sempre particolare. Non è la nostra voce. Sarebbe bello poi rileggere il testo di stamattina e provare a risentire il tono della voce di Saul, di Golia e di Davide. Probabilmente sono dei toni della voce molto diversi. E forse ognuno di noi potrebbe un po' fermarsi e dire, ma il Signore, qual è il tono della voce che usa con me? Qual è il tono della voce che io mi aspetto che il Signore utilizzi che a volte l'associamo al genitore, a volte all'amico molto gentile e carino, no? Magari lui non ha né questa voce né quest'altra. Qual è il tono della voce con cui lui mi sta parlando? Cosa desideriamo allora con l'esame della coscienza? Provo a fare ancora qualche punto introduttivo che ci può aiutare almeno a dire quello che non è, ma invece quello che è il regalo che ci viene fatto. In un certo senso è rendere la nostra vita, soprattutto il nostro cuore, capace di ascolto, capace di guardare la nostra giornata e di ascoltare, e di ascoltare. Probabilmente domani noi saremo molto più capaci di ascoltare la presenza del Signore e dell'altro rispetto all'altro giorno, avendo vissuto questo tempo insieme oggi. Ed è bellissimo il primo libro dei Re, il primo libro dei Re è un libro in realtà molto molto bello, quando al capitolo 3, se volete poi a casa andate, è bellissimo, è Salomone, figlio di Davide, del grande re Davide, e Salomone giovane, e a Salomone viene dato il regno, viene dato il regno, e il Signore, che è buono verso Salomone, verso tutti, dice appunto questo: chiedimi ciò che io devo concederti. Il Signore dice: Salomone, tu sarai il re, figlio di Davide. Cosa ti serve per poter regnare? Quello che mi chiedi io ti concederò. E lui chiede questo. Il testo va avanti e dice: concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Fermiamoci un attimo. Questo è figlio di Davide, del grande re Davide, deve regnare su Israele. Ci sono dei nemici alle porte. Puoi chiedere tutto quello che vuoi al tuo Signore e tu chiedi un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Cosa chiede Salomone? Un cuore che ascolta. La versione ebraica dice un cuore che ascolta, c'è un cuore capace di rendersi conto di quello che succede. E per Salomone questo sarà l'inizio del suo cammino come re, riconosciuto come il sapiente. L'inizio della sapienza è la capacità di ascoltare, di un cuore che ascolta, cioè di un cuore che si lascia plasmare continuamente da questo Signore. Perché se ti lasci plasmare da questo Signore, allora poi anche la tua vita lentamente si mette in ordine, secondo il principio di questa sapienza. Certo, questo è un dono del Signore. La capacità di avere un cuore che ascolta non è qualcosa semplicemente frutto di un atto di volontà, no? Ma è un dono che chiediamo al Signore. Però che io posso chiedere, e posso così avere la percezione, magari lenta, però reale, che un Signore, il Signore, desidera plasmare il mio cuore, formare la mia coscienza attraverso gli eventi e le situazioni che capitano. E questo Signore è un Signore che è sempre generoso nei consigli, ma attento nel proporsi, senza imporsi. Il Signore è presente nel vento, nel terremoto, nel fuoco, ma non è mai come uno che si impone è sempre come uno che si propone. Allora nella mia quotidianità, nella mia giornata, il Signore si propone sotto forma di una brezza leggera. E l'arte sarà di scoprire, di riconoscere dove il Signore si propone. E forse l'arte sarà di dire: lì si propone così, io voglio essere così, questa è la vita, io seguo questa strada. Davide può fare delle scelte, è davanti a una scelta, e Davide probabilmente capisce che c'è qualcosa che corrisponde a se stesso e alla sua vita e segue quello stile di vita. E ci sono un sacco di ragionamenti, un sacco di battaglie che Davide deve affrontare con i fratelli, con Saul e poi con Golia, che ogni volta mettono in gioco il proprio stile di vita. E che non è uno stile di vita frutto di un desiderio di apparire così, ma che è uno stile di vita che dice chi sei. Ecco, quel Davide è rimasto se stesso e davanti a delle domande che la quotidianità di Davide, in cui la quotidianità di Davide viene messa in discussione, Davide sa riconoscere qual è la sua strada. Però Davide riconosce che c'è anche Golia, e che la nostra valle del Terebinto, il nostro cuore, nel nostro cuore, nella nostra giornata, c'è sempre questo Golia e questo Davide. E la nostra sfida sarà decidere in realtà a quale voce dare ascolto. Ascolto Golia, e quindi se non sono come Golia sono sconfitto, e quindi ragiono come Golia, Saul ad esempio, o ascolto Davide e si apre un cammino che non ha nulla di certo, sicuro, stabilito, ma che ha un cammino bello, nuovo, di grande apertura, che crea una realtà nuova rispetto a quello che vedo. Allora la mia giornata, se la mia giornata è stata un po' simile alla battaglia di stamattina, ecco, avere un tempo in cui io posso riguardare questo mi può aiutare. E allora Ignazio di Loyola ci propone 5 punti, un metodo con 5 punti per vivere questo tempo. E in questo foglio che vi abbiamo dato abbiamo utilizzato un'immagine di una mano, non solo come immagine ma proprio come aiuto. Come faccio a ricordarmi quali sono i passi per poter guardare la mia giornata con il Signore? Beh, posso guardare la mia mano e posso seguire le dita della mano. C'è una pedagogia nel cammino. Certamente ci saranno dei giorni in cui ci sarà un aspetto più importante e un altro meno, quindi non è un compitino da compiere pedissequamente, punto dopo punto, secondo uno schema già predefinito. La mia giornata poi mette in luce qualcosa di più grande alla quale posso prestare attenzione, ma certamente questi 5 punti messi in un certo ordine mi aiutano ad avere una certa itinerario. Il primo punto è al numero 1, ringrazio. Davanti alla mia giornata, cosa posso fare come prima cosa? La prima cosa è poter riconoscere, ricordare e quindi ringraziare dei doni che ho ricevuto durante la giornata. Prova a fermarti. Prova a scoprire quali sono i doni che hai ricevuto. Alcuni doni sono talmente scontati che sono così. La possibilità di mangiare, dono scontato, è chiaro, l'ho pranzato. Beh, non tutti hanno questo dono, almeno questa sicurezza che all'una c'è un piatto pronto. Bene, io ce l'ho, Signore, ti ringrazio di quello che mi hai donato. La possibilità di camminare, non tutti ci hanno questa possibilità, di muovermi indipendente, liberamente, e tante altre cose, la possibilità di sognare, la possibilità di lavorare, la possibilità di incontrare delle persone, oppure ancora più concretamente il dono ricevuto in modo particolare attraverso quel sorriso di quella persona, attraverso quella parola che ho ricevuto, quella parola di Dio che per caso ho letto, oppure invece non per caso, ma fermandomi prima di andare all'università o al lavoro, ho letto quella parola, mi ha colpito, mi ha riempito un po' il mio cuore. Signore, ti ringrazio di questo dono, perché ieri questa stessa parola non mi diceva nulla, oggi mi riempie il cuore, mi dà forza per camminare. Signore, ti ringrazio. La velocità del movimento della nostra vita rischiano in un certo senso di non darci la possibilità di riconoscere ciò che stiamo ricevendo dalla vita, dal Signore. Bene, il primo punto invece l'invito è a dire, bene, gradualmente, ma come primo punto fondamentale, poter ringraziare, poter riconoscere i doni ricevuti e ringraziare. Fare questo primo punto, che è la prima tappa fondamentale, questa è la prima tappa che bisogna in un certo senso sempre fare, si inizia sempre con questo, eh? Noi normalmente al massimo finiamo con questo, invece iniziamo con questo, è il poter dire Signore grazie, è il poter guardare con gli occhi di Dio e dire bene, il Signore è presente nella mia vita, attraverso una persona, attraverso una cosa, attraverso una possibilità, eccetera. Quindi ringrazio, mettiti alla presenza di Dio, ricorda i benefici ricevuti da Lui e ringrazialo. Il secondo punto, chiedo. Qui abbiamo scritto, Ignazio ci scrive, chiedi la grazia di conoscere i peccati ed eliminarli. In cosa consiste questo secondo punto? Ciò che chiediamo in questo caso è la capacità sempre crescente di valutare il mistero della mia storia con gli occhi di Dio, soprattutto. Cioè di poter guardare la mia giornata, quello che ha attraversato la mia giornata, con gli occhi di Dio. Con gli occhi di un Dio che ha due caratteristiche, uno sguardo magnanime e uno sguardo longanime, cioè che è uno sguardo largo e lungo, no? Mentre a volte il nostro sguardo è uno sguardo che si chiude, diremmo così, introspettivo. Ecco, questo secondo passo non è semplicemente dire Signore dammi la consapevolezza dei miei peccati e ti dirò i miei peccati, no, è la possibilità di dire Signore aiutami a guardare quello che ho vissuto con te, con i tuoi occhi. Con i tuoi occhi.